Radio Nuova Trieste presenta
Speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di alcuni tratti salienti del culto ecumenico di lunedì 20 gennaio 2025, in occasione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, presso la chiesa greco-orientale di San Nicolò in riva 3 novembre 7 a Trieste, sul tema «Credi tu questo?» dal Vangelo di Giovanni, capitolo 11, versetto 26, con la partecipazione del Vescovo Monsignor Enrico Trevisi, unitamente a tutti i pastori delle chiese cristiane di Trieste. La predicazione è stata curata dal pastore Robert Caciula, della Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno.
Eccellenza Reverendissima, carissimi confratelli, carissime sorelle, carissimi fratelli in Cristo, vi do cordialmente il mio benvenuto alla nostra Chiesa della comunità storica greco-orientale della nostra città. Quest'anno, come vedete anche ai vostri fogli, è un anno particolare perché come chiese sorelle festeggiamo il 1700 anni dopo la riunione del primo concilio ecumenico. Per noi cristiani, in modo particolare per noi ortodossi, noi riconosciamo i 7 concili ecumeni prima delle grandi divisioni tra le chiese sorelle. Quell'epoca, dai primi secoli apostolici e dopo il IV secolo, la cristianità ha fondato tramite questi concili le principali fede della nostra dottrina. Erano tante questioni per Cristo, per la Madonna, per lo Spirito Santo, e anche durante questi 7 concili ecumenici sono stati tante divisioni e tanti schismi. Oggi siamo qui riuniti a pregare al nostro Signore che ci dà in primis la pace per superare tutte le nostre divisioni, per non costruire più muri, ma per costruire ponti. In questo punto vorrei farti una piccola spiegazione per i canti che sentiamo stasera dal nostro coro diretto dalla maestro Ioanna Papaioannou, dal nostro coro ecclesiastico. Il primo brano che abbiamo già sentito è il brano particolare per il giorno della Pentecoste, anche l'inno particolare quanto festeggiamo le commemorazioni dei concili ecumenici. Seguirà anche un secondo brano che si chiama Exomologiste to Kyrio. Questo brano praticamente dice che noi dobbiamo confessare al Signore, professare al Signore che Lui è l'unico innocente dei secoli, nei secoli dei secoli, alleluia. Perché la costruzione anche dei concili ecumenici era per fondare le dottrine che dopo si sono arricchite tramite la musica liturgica. Poi abbiamo il brano per il scambio della pace tra noi e concludiamo con il Megalinarion της Θεός Μέγας, «Qual Dio è grande come il nostro Dio, tu sei il Dio solo che fa meraviglie».
O Dio, creatore e custode di ogni cuore, che accresci la famiglia umana sulla terra, fa che tutti i popoli riconoscano che tu sei l'unico Dio, che Gesù Cristo è il tuo figlio e che noi siamo il tuo popolo, il gregge del tuo pascolo.
O Signore, ti preghiamo, vieni il nostro aiuto, salva quanti di noi sono afflitti, abbi pietà dei miseri, mostra il tuo volto a chi è nel bisogno.
O Signore, fedele di generazione in generazione, giusto nei tuoi giudizi, misericordioso e compassionevole, perdona le nostre trasgressioni, purificaci con la tua verità e guida i nostri passi perché possiamo camminare sulla via della santità e della giustizia.
Signore, fa splendere il tuo volto su di noi nella pace e nel bene. Dona concordia a noi e a tutti gli abitanti della terra. Concedi ai nostri governanti saggezza e intelligenza. Fa che esercitino la loro autorità con giustizia e guida le loro decisioni verso la pace.
Dal libro del Deuteronomio. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Le parole di questo comandamento che oggi ti do restino nel tuo cuore. Le ripeterai ai tuoi figli, le dirai quando sei in casa e quando cammini per la strada. quando ti corichi e quando ti alzi. Le legherai come un segno sulla tua mano e le porterai come un pendaglio davanti agli occhi. Le scriverai sugli stipiti della tua casa e all'ingresso delle città. Amen.
Confida nel Signore ed ora e par sempre. Signore, il mio coro non ha pretese, non è superbo il mio saguado. Signore, da non desidero cose grandi, superiori alle mie forze, il resto tranquillo e sereno. Il Signore, da ora e da sempre. Come un bambino in braccia a sua madre, e quieto il mio cuore dentro di me.
Signore, da ora e da sempre.
Israele, confida nel Signore da ora e per sempre.
Confida nel Signore da ora e per sempre.
Dalla prima lettera di Pietro Apostolo. Benedetto sia Dio, il Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Egli ha avuto tanta misericordia per noi che ci ha fatti rinascere. Risuscitando Gesù Cristo dai morti, egli ci ha dato una vita nuova. Così ora abbiamo una speranza viva, perché siamo in attesa di ottenere quell'eredità che Dio ha preparato nei cieli. Un'eredità sicura che non va in rovina e non marcisce. Essa è preparata anche per voi. Intanto Dio vi custodisce nella fede con la sua potenza, fino a quando vi darà la salvezza, quella che sta per manifestarsi negli ultimi tempi. In questa attesa siate ricolmi di gioia, anche se ora per un po' di tempo dovete sopportare difficoltà di ogni genere. Anche l'oro, benché sia una cosa che non dura in eterno, deve passare attraverso il fuoco perché si veda se è genuino. Lo stesso avviene per la vostra fede, che è ben più preziosa dell'oro, è messa alla prova dalle difficoltà, perché si veda se è genuina. Solo così voi riceverete lode, gloria e onore, quando Gesù Cristo si manifesterà a tutti gli uomini. Voi non avete visto Gesù Cristo, eppure lo amate, ancora non lo vedete, eppure credete in Lui. Anzi, state raggiungendo il traguardo della fede, cioè la vostra salvezza. Per questo siete pieni di una gioia grandissima che non si può esprimere a parole. Amen.
Vangelo secondo Giovanni. Uno dei discepoli, Tommaso, ha detto, gemello, non era con loro quando Gesù era venuto. Gli altri discepoli gli dissero: abbiamo veduto il Signore. Tommaso replicò: se non vedo il segno dei chiodi nelle sue mani, se non tocco col dito il segno dei chiodi, e se non tocco con la mia mano il suo fianco, io non crederò. 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo lì, e c'era anche Tommaso con loro. Le porte erano chiuse. Gesù venne, si fermò in piedi in mezzo a loro e li salutò: la pace sia con voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il dito e guarda le mie mani. Accosta la mano e tocca il mio fianco. Non essere incredulo, ma credente. Tommaso rispose: mio Signore, il mio Dio. E mio Dio. Gesù gli disse: tu hai creduto perché hai visto. Beati quelli che hanno creduto senza aver visto. Amen.
Grande è il Signore, grande è la sua forza.
Grande è il Signore, grande è la sua potenza.
La sua sapienza non ha confini.
Grande è la sua potenza.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Grande è il Signore, grande è la sua potenza.
Tommaso, uno dei discepoli, uno dei 12 discepoli, non è solo una figura antica dei Vangeli, ma è un personaggio anche molto attuale. Forse vi sembra strano che un testo antico possa essere attuale, ma vi faccio una domanda. Se i padri della Chiesa 1700 anni fa si sono radunati per trovare le basi comuni della fede cristiana, lo hanno fatto perché c'era bisogno o non avevano altro da fare? Il mondo di 1700 anni fa era segnato da forze divergenti? C'erano contrapposizioni, contraddizioni anche nel seno della Chiesa? Se siete curiosi per capire di più su quel momento, cercate i libri di storia e vedrete che è stato un cammino faticoso, ma importante, necessario, per trovare gli elementi comuni in cui i cristiani si ritrovano. E quel monumento teologico chiamato il Credo è valido anche oggi, e tutti i cristiani oggi si riconoscono nel Credo. Nonostante le divergenze, nonostante le differenze culturali, liturgiche, i cristiani si ritrovano in quel credo. Il mondo di oggi lo conosciamo meglio rispetto al mondo di 1700 anni fa, e per il mondo di oggi la risposta è scontata. È diviso il mondo di oggi? Non ne parliamo. Vivere nell'unità non è facile, non è scontato e non è naturale per noi gli esseri umani. Siamo predisposti alla tensione, al conflitto, al litigio, anche se non lo vogliamo. E questo avviene nella società, nella chiesa, nella famiglia, nella coppia, a scuola, al lavoro, il conflitto. Ecco perché essere credente significa cercare l'unità, costruire l'unità, coltivare l'unità, preservare l'unità. Ed è importante essere maturi, sapendo che le differenze ci sono. Ma cosa ci insegna Tommaso? Tommaso ci insegna che gli elementi che abbiamo tutti quanti sono più importanti e sono maggiori, hanno un peso maggiore rispetto a quello che ci contraddistingue. Avete notato anche tra noi, servitori di Dio, avete notato l'accento? Non siamo tutti italiani, siamo cristiani rappresentando diverse confessioni. Ed è una scelta di cercare l'unità in modo voluto su ciò che è possibile e di vivere in pace su ciò che non è comune. È una scelta. perché altrimenti nel nome dello stesso Dio si possono fare divisioni o guerre, e non lo so che tipo di cristiani e quale Dio serviamo se non cerchiamo la pace e l'unità. Tommaso. L'espressione e l'incredulità di Tommaso è molto conosciuta, ma io mi chiedo e chiedo anche a voi, Tommaso non voleva o non poteva credere? E non voglio tanto parlare di Tommaso, ma voglio parlare del credente di oggi e dell'uomo di oggi, non solo del credente. Se siete qui, spero che siete perché siete persone di fede, donne e uomini che credono in Dio. Ma al di là di quelle porte ci sono miliardi, di cui una parte credono, un'altra parte no. Perché? Non possono o non vogliono? Possono essere valide ambedue le risposte. Su quelli che non vogliono non posso dire niente, se non che Dio è grande, che lo Spirito di Dio agisce su ogni essere umano e che l'amore di Dio abbraccia tutti. Ma su quelli che non possono credere vorrei spendere due parole. Tommaso si incontra con gli altri confratelli, con i discepoli, e questi entusiasti: abbiamo visto il Signore, Tommaso, abbiamo visto il Signore. E Tommaso li guarda e nella sua mente scatta il conflitto: qui c'è qualcosa che non va, li conosco, sono persone affidabili, ma adesso stanno dicendo cose senza senso, che hanno visto il Signore, e l'ho visto anche io quando l'abbiamo messo nella tomba, ma questi dicono che l'hanno visto. Tommaso, abbiamo parlato con lui, abbiamo passato tempo con lui, non è stata un'impressione di due secondi. Cosa dice Tommaso? Non è possibile. Aveva ragione? L'esperienza di Tommaso, la sua esperienza di vita, era una persona adulta. Cosa gli diceva sulla morte? È irreversibile. Uno morto è morto. Eppure gli altri discepoli gli dicevano: abbiamo visto il Signore. E Tommaso stava qui tra queste due possibilità: di credere alla sua esperienza, la morte irreversibile, con tutto ciò che produce la separazione, la perdita, il dolore, il senso di impotenza, e dall'altra parte ammettere che il Signore Gesù Cristo è risorto. E Tommaso dice: sono due opzioni che se scegli una per forza devi rinunciare all'altra. La mia esperienza mi dice che non è possibile che il nostro Signore sia risorto. Ma loro che li conosco e vorrei fidarmi di loro mi dicono che l'hanno visto. Sentite il conflitto e il grido senza parole di Tommaso. È troppo bello per essere vero, vorrei ma non posso. Vorrei anche io credere che la morte non è tutto, che non è l'ultimo atto, ma non posso, perché la mia esperienza e la nostra esperienza comune come esseri umani ci ha insegnato che una volta chiuso gli occhi è finito. E poi Tommaso esprime queste parole: se non vedo il segno dei chiodi nelle sue mani e se non tocco col dito il segno dei chiodi e se non tocco con la mia mano il suo fianco, io non crederò. E questa sembra una dichiarazione di incredulità, ma guardiamola attentamente. Lui dice: io voglio credere, Io crederò, ma ne ho bisogno di qualcosa in cui credere. Ne ho bisogno di qualcuno in cui credere, ma io ho creduto. Io ho visto i miracoli, ho visto il suo insegnamento, ho visto, ma è morto. Lo abbiamo visto tutti quanti. Perciò vorrei, ma non posso. Dunque, io aspetto. E questa attesa è stata un'attesa dolorosa. Perché Tommaso diceva, qualcuno è impazzito, o loro o io. 8 giorni dopo, certo, per noi sono 2 secondi andare al passaggio successivo. Ma 8 giorni di attesa, di un'attesa di questa, sono pesanti. 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo lì, riuniti, e c'era anche Tommaso con loro, le porte erano chiuse, Gesù viene, si fermò in mezzo a loro, li salutò, la pace sia con voi. È un messaggio implicito, Tommaso, è finito il tuo tormento. Sono qui, io il principe della pace, perciò quella pace che vi ho detto che ve la do, adesso è con voi. E si rivolge a Tommaso, in modo preciso, personale, Tommaso, io conosco il tuo cuore, io ho sentito il tuo grido, vorrei ma non posso. Avvicinati, metti qua il dito e guarda le mani. Perché Tommaso ha detto fin quando non vedo, ma non solo fin quando non vedo, fin quando non tocco e non un segno, ne ho bisogno di 2 dimostrazioni, non crederò. E il Signore dice vieni, tocca, guarda. Tutte le prove che vuoi sono a tua disposizione, mi puoi esaminare. E non essere incredulo, ma credente. Non è un rimprovero, è un incoraggiamento. Tommaso, capisco il tuo dilemma. Vieni, abbi coraggio. E cosa dice Tommaso? Vieni, mette le mani, guarda, tocca. Forse ha fatto un giro, 2 giri attorno a Gesù, lo ha toccato di più, per rendersene conto che ciò che vede non è solo un'immagine, ma può anche toccare un oggetto, può anche comprenderlo, comunicare con Gesù. E poi esce questa dichiarazione liberatoria: mio Signore e mio Dio. E poi Gesù parla non solo per Tommaso, non solo per quel Tommaso, ma anche per il Tommaso di oggi, che dice vorrei ma non posso. Tu hai creduto perché hai visto, beati quelli che hanno creduto senza aver visto. E di nuovo questa ci mette in conflitto noi oggi, come credere senza prove? Abbiamo fatto dalla propria ragione il criterio per validare la verità. Abbiamo fatto della propria percezione l'elemento più affidabile per analizzare tutto ciò che ci circonda. Ma ve lo chiedo, durante la vostra vita, che sia da 20 o da 80 anni, sono cambiate le cose? Cioè, quello che era vero 40 anni fa, c'è almeno un esempio dove quello che era vero 40 anni fa adesso non è più vero perché sono scoperte nuove? Vado più a fondo. La mia conoscenza attuale è assoluta e totale e ultima, o può essere qualcos'altro al di là della mia conoscenza individuale o comunitaria, come gruppo o come civiltà umana. C'è ancora qualcosa da scoprire? La fede non è assenza di intelletto. La fede è solo il coraggio di non fare della propria percezione criterio per validare l'assoluto. Credere significa mettere qualcos'altro al centro della propria esistenza e non me stesso. Credere è un atto di coraggio. Non avremo sempre le prove per credere, ma se cercheremo sempre le prove saremo come Tommaso. Beh, tu hai creduto perché hai avuto le prove, ma quando non hai le prove? Io non lo so com'è la tua vita in questo momento. Vorrei che fosse tranquilla, felice, serena, ma so che c'è anche sofferenza, dolore. E non trovi la causa, forse non vedi la soluzione, ma avresti bisogno di qualcosa che ti liberi, o almeno che ti sopporti in questa sofferenza. E cosa vuol dire credere in Gesù Cristo? Cosa vuol dire essere cristiano? La cosa che ci accomuna a tutti quanti, il bisogno più grande a cui il nostro Signore Gesù Cristo ha dato una risposta non solo a parole ma anche a fatti, è una cosa brutta che la vogliamo eliminare dalla nostra presenza, ed è quell'esperienza comune. Prima o poi tutti chiuderemo gli occhi. Ma il nostro Signore Gesù Cristo è morto ed è risorto. E da risorto si è rivolto a Tommaso, dicendo: beati coloro che credono. Lo so, la nostra esperienza ci dice: no, la risurrezione è una speranza. Troppo bello per essere vero. Eppure, credere o non credere è una scelta, non è un obbligo. Ecco perché io credo in Gesù Cristo, che ha promesso che ritornerà per mettere fine alla sofferenza, alle lacrime, alle separazioni, alla violenza, alla guerra, alla morte. E noi tutti cristiani crediamo in Lui e aspettiamo che la sua promessa diventi anche realtà. Amen.
Allora, oltre alla raccolta della colletta per contribuire al pranzo per le persone più bisognose che c'è stato ieri, io non c'ero ieri, ecco, ma che è stato ieri alla Chiesa della Madonna del Mare, un centinaio di persone, c'è un'altra iniziativa, ecco, che è quella delle arance. Qualcuno di voi già le le conosce, le ha già sentite. Per chi non lo sapesse, è un progetto della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia che si occupa di offrire un ostello per alcuni braccianti nell'area di Rosarno in Calabria, che è una zona dove mi hanno detto, io sono stato, mi hanno detto qui butti una cosa e cresce, ecco, è molto fertile, ma allo stesso tempo è una zona dove lo sfruttamento delle persone insomma, è endemico, è un problema. E come chiese abbiamo contattato una cooperativa dicendo: se voi pagate il giusto, il minimo sindacale, ecco, non, se voi pagate il minimo sindacale, noi vi troviamo i clienti. E in questa maniera diverse persone, diverse braccianti, soprattutto migranti, stanno uscendo dalla povertà. Ecco, e questo è importante, si esce dalla povertà non solo attraverso l'aiuto, il sostegno, ma anche aiutandoti ad aiutarti. Ecco, questo è un po' il senso di questa raccolta, di questi ordini di arance, e tra l'altro sono molto buone, ecco, per cui questo non va meno. Gesù ha detto: io sono la luce del mondo. In molte tradizioni cristiane, durante la celebrazione del rito battesimale, viene consegnata una candela accesa al battezzando o ai padrini e alle madrine. Gesù stesso chiama i suoi seguaci a essere luce del mondo. Ciascuno di noi, quindi, è portatore della luce di Cristo risorto. Riceviamo vicendevolmente la luce di Cristo e propaghiamola gli uni attraverso gli altri. Gesù disse a Marta: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Anzi, chi vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo?
Signore, sì, io credo che tu sei il Messia, il Figlio di Dio, che deve venire nel mondo.
Amiamoci gli uni gli altri per poter così proclamare con spirito unanime la fede nella quale siamo stati tutti battezzati. Ed ora uniamo le nostre voci nel professare insieme il credo niceno-costantinopolitano. Il testo che useremo è conforme a quello utilizzato durante il terzo incontro della Conferenza delle Chiese Europee e il Consiglio delle Conferenze Episcopali Europee a Riva del Garda 1984. Noi crediamo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Noi crediamo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Crediamo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita e procede dal Padre. con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Crediamo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professiamo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspettiamo la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
Tutte le cose sono state create dal nulla e il loro essere sprofonderebbe nuovamente nel nulla se l'autore di tutte le cose non le reggesse nelle sue mani.
Signore della vita, riceviamo tutto il creato dalle tue mani e dalla tua provvidenza. Insegnaci a vivere nel mondo e a custodire con cura e giustizia tutte le cose che hai creato.
Noi crediamo solo nella nostra libertà.
La chiamo fede, è quella luce intellegibile che sorge nell'anima per grazia, che conforta il cuore e concede il dono della speranza.
Dio amorevole, concedici il dono della speranza in abbondanza, in un mondo turbato da lotte e discordie. Rinvigorisci il tuo popolo afflitto dall'indifferenza e dalla divisione.
Che meraviglia, dunque, se, rivolgendoci a Dio, prima di tutto professassimo di credere, riconoscendo che, senza fede, non possiamo vivere nemmeno la vita di ogni giorno.
Dio misericordioso, perdonaci per le volte in cui non siamo riusciti a vivere come cristiani una vita di comunione. Attiraci più profondamente verso la fede in te, affinché possiamo testimoniarla al mondo.
Che prevalga la fede che porta la mente alla fiducia, la fede che non deriva dalla logica umana, ma è frutto dello Spirito Santo.
O Consolatore Celeste, ti preghiamo, fa che ci affidiamo più al dono della tua sapienza che all'intelligenza dei nostri ragionamenti.
La sua luce è apparsa e ha fatto scomparire le tenebre della prigione. Ha santificato la nostra nascita e distrutto la morte, sciogliendo quelle stesse catene che ci rendevano prigionieri.
Signore compassionevole, aiutaci a lavorare insieme affinché ovunque ci siano tenebre e oppressione, sofferenza e ingiustizia, possiamo portare la tua luce e la tua libertà.
Recitiamo ora la preghiera del Signore Gesù, la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo, ognuno della propria lingua madre.
Thank you. Papa Francesco, parlando del bisogno di ascoltare e di ascoltarci con l'orecchio del cuore, affermava: anche nella Chiesa c'è tanto bisogno di ascoltare e di ascoltarci. È il dono più prezioso e generativo che possiamo offrire gli uni agli altri. Noi cristiani dimentichiamo che il servizio dell'ascolto ci è stato affidato da colui che è l'uditore per eccellenza, alla cui opera siamo chiamati a partecipare. Noi dobbiamo ascoltare, è una citazione questa di Bonhoeffer, noi dobbiamo ascoltare attraverso l'orecchio di Dio, se vogliamo poter parlare attraverso la sua parola. Così il teologo protestante Dietrich Bonhoeffer ci ricorda che il primo servizio che si deve agli altri nella comunione consiste nel prestare loro ascolto. Chi non sa ascoltare il fratello, ben presto non sarà più capace di ascoltare nemmeno Dio. E qui ci siamo messi in preghiera insieme. È stato il tentativo di vivere quello che ha detto Bonhoeffer, ascoltare attraverso l'orecchio di Dio. E solo dopo potremo parlare attraverso la sua parola. Ascoltare come ascolta Dio, cioè come ascolta il suo Figlio, che è della stessa sostanza del Padre, come lo Spirito ci insegna costantemente. Ma per fare questo dobbiamo restare fedeli ad ascoltare i fratelli, perché altrimenti presto non saremo capaci di ascoltare nemmeno Dio che ancora ci parla, ci ammoniva Bonhoeffer. E siamo qui in ascolto tra fratelli, anche se di chiese diverse, con liturgie diverse, con abiti un po' diversi. Grazie a tutti i fratelli cristiani delle diverse confessioni con cui abbiamo pregato e con i quali cerchiamo di ascoltarci reciprocamente per saper ascoltare attraverso l'orecchio di Dio. Non dobbiamo essere precipitosi nell'usare la parola di Dio, ma invece siamo chiamati ad essere generosi e pazienti e costanti nell'ascoltare con l'orecchio di Dio, quel Dio che ci parla nella scrittura, nel cuore, ma anche attraverso i fratelli e anche attraverso i fratelli delle diverse chiese.
Thank you.
Radio Nuova Trieste ha presentato
Speciale. Questa trasmissione è ascoltabile e scaricabile dal sito www.radionuovatrieste.it dalla sezione podcast. Buon ascolto.